effetti grazie alla leggenda del presidente di Gianni Giuseppe di parlare, sono tornato a due di questi figli, uno che riguarda la povertà e l'SDG 10 che riguarda la disabilità. La richiesta però era in qualche modo di inquadrare, provare a inquadrare queste tematiche in un quadro più generale che aiuti a riprendere insieme su che cos'è lo sviluppo. Parleremo di questioni che sono anche un po' complesse, che possono da un lato suscitare ciascuno di noi di non avere riflessioni perché riguardano la vita di tutti noi. Dall'altra parte possono essere questioni magari un po' più tecniche, quindi sentitevi sempre liberi in qualche momento di fermarmi, cercherò di essere, insomma, abbastanza dire, andare la cercare di chiarire vari concetti, ma se c'è qualcosa che non vi chiaro, avete il vostro punto di vista sul tema e sperate condivisa, lo faccio veramente non mi sono visto da tanto altro. Allora, quali sono un po' i scopi, i contenuti, sono quelli che sono stati richiesti e che volentieri ho accolto. La prima questione è quella di riflettere insieme su che cos'è appunto l'idea di sviluppo che abbiamo in mente e che cos'è il sviluppo umano, che in qualche modo sta un po' dietro tutta questa discussione. E in che cosa si differenzia da un'idea invece più corrente, più comune, di sviluppo economico. Questo permetterà di entrare e di definire meglio il futuro della legge 2030, il cui scopo appunto è quello di realizzare uno sviluppo umano, sostenibile. Non sempre la parola umano si entra nella discussione, però è implicita nella costruzione dell'agenda, e poi appunto cercheremo di soffermarci su questi due obiettivi, come tale di voler. Cerchiamo di capire un attimo che cosa significa essere poveri, che cosa significa l'uguaglianza, in che cose, in quali spazi possiamo pensare a questi concetti e come si caratterizza, qual è l'identità, la dimensione, la caratterizzazione della povertà e della disuguaglianza a livello internazionale, ma anche nel nostro paese. Stiamo parlando di questioni che riguardano certamente in maniera profonda alcune aree geografiche del mondo, ma sì, anche il nostro paese. Non estranei, quindi vedremo qualche cifra, qualcosa che ci aiuterà nel testo. Chiuderemo con alcune domande aperte, ovviamente questo genere di 30 aiuta a dare risposta ad alcuni quesiti, però lascia aperte anche un sacco di problemi. Okay? La prima è, ma è un po' un'idea utopica di pensare che con l'arrivo della genere di 30 ci permetta di eliminare la povertà come si è parlato e ridurre le diseguaglianze. Degli aspetti, è stabile, abbiamo le risorse, le capacità, i quadrini necessari, sufficienti per anche solo tentare di raggiungere questi obiettivi, sono così tanti, sono così articolati e complessi, in qualche modo la risoluzione finale ci aiuterà un po' a capire quanto questa cosa sia in qualche misura realizzabile, in quanto invece apponta problemi, forse più di quanto non riesce a risolvere. Questo che avremo il menu, quindi vedremo anche di allora torniamo nel film della sinergia. Quando parliamo di sviluppo, che cosa abbiamo in mente? Che cosa significa sviluppo? Allora, tutti voi avete a che fare con bambini, con ragazzi, e quando si pensa a sviluppo, cioè poi si può pensare, pensando ai ragazzi, a quanto crescono, che altezza hanno, che età, che peso hanno. Sono certamente indicatori di sviluppo, no? E se che anche riguardano conoscenze, come madre, come padre, prestiamo attenzione a queste cose che soprattutto fanno in vita. E questo è un modo di pensare allo sviluppo dei bambini. Però se voi volete vedere che fate, immagino che l'idea di sviluppo che avete in mente pensando ai bambini sia qualcosa di molto più particolare, no? È lo sviluppo, la capacità di emozioni, di trovare empatia, di sapersi comportare in un certo modo, di imparare a relazionarsi con gli altri. Questa è l'idea di sviluppo che avete in mente. Non credo che il primo pensiero, l'unico pensiero sia quello del primo pensiero. Diciamo che l'ambito degli studi di studio dovrebbe essere un po' lo stesso. Dobbiamo certamente prestare attenzione agli indicatori quantitativi, tipicamente alla crescita del reddito del PIL, no? I dati che è un po' questa cosa che si conosce tutti gli anni, i nostri governanti, ma anche noi, perché sappiamo che questo è essenziale nell'istruzione della nostra vita, però non deve essere l'unica idea di sviluppo che abbiamo in mente, no? Quando pensiamo allo sviluppo di un paese, dobbiamo anche pensare alla sua capacità di crescere in una maniera armonica, crescere in una maniera sostenibile, creare le opportunità, non solo produrre ricchezza, ok? Quando la ricchezza non è solo ricchezza, ma è utile. Però non dovrebbe essere l'unico punto di vista. Per lungo tempo invece, forse ancora in parte adesso, in alcune parti del mondo, da alcuni, diciamo, policymakers, come si chiama, da alcuni decisori pubblici in particolare, la crisi del reddito, la crisi del PIL è in realtà l'obiettivo, l'unico. Dentro di creiamo una relazione di interazione, quindi ritornare su questa domanda e chiedere se sia così vero che questo è l'unico obiettivo e se in qualche modo la realizzazione di questo obiettivo, cioè la crescita del reddito e della ricchezza, sia proprio completamente concerne tutta una serie di altri aspetti positivi che sono poi quelli che invece caratterizzano davvero l'idea di sviluppo, cioè il fatto che siamo un paese più sicuro, un paese dove c'è un maggior livello di educazione di consapevolezza, un paese con le persone più sane, una vita tranquilla, dove c'è una maggiore tranquillità, la possibilità di realizzare il traguardo e così via. Se questa è l'idea di sviluppo, devo chiedere se il sviluppo economico ci permette di realizzare. Quindi, quali sono i valori, quali sono le visioni che stanno dietro al concetto di idea di sviluppo? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa abbiamo capito di cosa stiamo parlando? Diciamo, cosa possiamo fare per raggiungere questi traguardi, per migliorare il benessere delle persone, poi questo dovrebbe essere il fine ultimo, come è possibile in qualche modo avviare i processi anche educativi in cui pur restando solo per una questione centrale lo sviluppo economico come un elemento importante della vita delle persone, riusciamo a tendere ad allargare un po' più lo sguardo al di là dello sviluppo economico per abbracciare un'idea di sviluppo umano, che è quello che vogliamo parlare. E non ancora appunto che cos'è lo sviluppo umano. Allora, c'è un dibattito che ormai da molto tempo, dalla fine degli anni Ottanta, ha preso piede a livello internazionale, che ha appunto cercato di spostare l'attenzione dall'idea di sviluppo economico all'idea di sviluppo umano. Come viene definito lo sviluppo? Questo è soprattutto a livello di agenzie relazioniche, e uno in particolare che si chiama UNDP, cioè l'agenzia delle Nazioni Unite, che si occupa di programmi di sviluppo. Questa è una definizione che potete trovare sui loro siti, sui loro rapporti, la leggo, poi ci ritorniamo, ci riflettiamo. Lo sviluppo umano si concentra su come migliorare la vita delle persone, piuttosto che assumere che la crescita economica porterà automaticamente a maggior benessere per tutti. La crescita del reddito è intesa come un mezzo per lo sviluppo piuttosto che come fine di per sé. Cioè l'idea è lo sviluppo economico, il reddito, la ricchezza sono un ingrediente fondamentale per il benessere delle persone, sarebbe anche sciocco negarlo, passare all'estremo opposto se diciamo che il reddito è avete crescita felice possiamo parlare. No, perché in realtà ci sono, no? Questi messaggi che hanno un loro fascino.
Sì.
Però con molti interrogativi non possiamo andare nel troppo tipici. Ma da questo punto. Allora, io ho detto, ci serve, possiamo fare una delle famiglie, siamo persone. consumer può acquistare perché non può acquistare il proprio dirigente, da un punto di vista di difficile, no, non scegliamo queste cose. Però è anche vero che la fide è pur riconoscendo il valore e l'importanza, è uno strumento. Uno strumento che permette di fare le cose. Se io ho un reddito maggiore, posso garantire che ho maggiore opportunità per i miei figli. Ma ciò che è importante per me è il reddito come opportunità per i miei figli. E in che misura più reddito significa più opportunità per i miei figli? O più reddito significa più salute? O più reddito significa più educazione? Certo, c'è un legame, tra questi due, ma non è così ovvio e così scontata come sembra. Quindi anche l'idea di consegnare ai paesi la ricetta di dire punta tutto sulla crescita economica, poi vedrai che tutto verrà risolto, è illusorio e sbagliato. Ci sono ormai tanti anni di analisi statistiche che ci mostrano che non è così, e poi un po' lo vedremo anche. Quindi c'è una relazione, ma non è automatica. L'aspetto che poi a noi interessa in particolare di cui parleremo. C'è un modo di un'espressione che rende la conferenza, secondo me, di voi di questa cosa. Negli anni 70, quindi diciamo dopo gli anni 70, dopo le due guerre mondiali, dopo il tentativo da parte della comunità internazionale di uscire dagli effetti della seconda guerra mondiale e di creare delle condizioni di benessere, di sfondo, di crescita, di sfondo per i vari paesi, soprattutto quelli che erano usciti dal conflitto, c'era un'idea molto ottimista su quello che era la crescita del paese. E l'idea era la crescita economica come terza marea solleva tutte le barche, no? Quindi è un'ondata che arriva, si alza, solleva tutte le barche e si unisce sostanzialmente. E se c'è questa crescita economica, tutti saranno meglio. Guardando a quello che è successo nel secondo dopoguerra, nel 60-70 nei nostri paesi, il boom economico che abbiamo avuto nel nostro paese, che era iniziato in particolare in quegli anni, no? Grazie allo sforzo, all'impegno, che erano stati creati dopo la ricostruzione per fare per trasformare il nostro paese da un paese agricolo a un paese industriale, abbiamo visto che sicuramente c'è stata la Santa Maria, però abbiamo anche potuto vedere che la Santa Maria non ha quella città, però oggi, come adesso, molte di queste banche sono affondate, okay? Quindi l'idea è non possiamo immaginare che la crescita del sviluppo economico abbia questo effetto. Sicuramente molto la crescita e lo sviluppo dei paesi, ma problemi di povertà, problemi di disuguaglianza permangono e resistono e lo vediamo nel paese come lo vediamo in questo paese. Quindi l'idea di soffermarsi su questi due luoghi, in particolare la povertà e la disuguaglianza, sono proprio funzionali a capire quali sono le conseguenze, quali sono gli effetti, a volte anche negativi, della crescita economica, delle banche. Se vogliamo concentrarci sul benessere delle persone, dobbiamo pensare al livello di sviluppo umano, quindi il sviluppo economico non basta, la crescita economica è importante, ma lo strumento per altri fini. Il fine ultimo dovrebbe essere quello di creare condizioni di maggior benessere, che vedremo chiedere come stare bene, cioè quello come un'idea diversa soltanto dal reddito, per tutte le persone, per la maggior benessere. Di immagini che potete trovare quando guardate il paese del sviluppo, un paese emergente, come si dice adesso, sono delle tratte di giorni fa da Buenos Aires, che è una città molto bella, dove vedete appunto le cucine, le costruzioni, molto belle, che sono fatte anche da architetti di fama mondiale, ma accanto a queste meraviglie ci sono poi i clan, come sapeva, ci sono zone in cui appunto di vita delle persone sono decisamente miserabili, quindi senza condizioni di vita. Allora, possiamo dire che l'Argentina, che è un momento contingente di crisi economica che sta attraversando, sicuramente l'Argentina è un paese che ha molto potenziale, un paese che si sta sviluppando, ma sicuramente l'Argentina è un momento così. Però sono mille esempi che si possono fare. Abbiamo questa vicinanza, no? Estrema ricchezza o estremo benessere, crescita economica, sicuramente situazioni di vita molto elevate che convivono con situazioni di vita molto povere. Nel nostro paese queste differenze non sono sempre così evidenti, ma se guardiamo a Nord e Sud ci sono queste differenze, se vogliamo sicuramente non sono, così, se sono buone, le scuole sono buone, i servizi sociali sono buoni, i trasporti sono buoni, sono anche state le città che mi prendono a capire. Insomma, tocca un po' tutto il problema, cercare diverso, l'impatto può essere diverso, ma non è, come dire, non è una questione che riguarda solo sul del mondo. Che cosa
tra paesi e all'interno dei paesi. Adesso
vari centri, i vari sviluppi tra nord e sud del mondo sono grandi, i vari sviluppi all'interno dei paesi sono ancora elevati. La Cina, in tutte le radici che conosciamo, Shanghai o Pechino sono sicuramente dei posti estremamente ricchi di dinamici, di sviluppo, di crescita, ma basta fare un momento di treno, uscire da queste città per vedere che la Cina è quella che era 30 anni fa, 40 anni fa, cioè con il punto di vista sono rimasti esattamente quello, non sono cambiati. Quindi, la crescita non ha un generale meccanismo automatico. Ci sono due autori in particolare che hanno contribuito a questo pensiero, sono rappresentati qua, uno è il primo direttore di questo ufficio che si è occupato sul rapporto, che ha prodotto questi rapporti sullo sviluppo umano, Claudio Mazzetteni, premio Nobel per l'economia, che ha contribuito molto a questo pensiero. Questo può capitare soprattutto nel caso di Stenberg, trovare citato in varie interviste, sui nostri giornali, quindi parla di queste tematiche. Allora, che cosa, quali sono i pilastri su cui si rende questa idea di sviluppo umano? Adesso io già detto, di fatto, ma possiamo vedere. L'equità, questo ci interessa per la questione della disuguaglianza, di cui tra poco parleremo, cioè l'idea che si parla di sviluppo quando è uno sviluppo che permette alle persone di poter godere in uguale misura delle opportunità, in campo economico, in campo sociale, in campo culturale, in campo politico, appunto, lo sviluppo umano è un sviluppo che presta attenzione a questo aspetto. È un'idea di sviluppo che presuppone il fatto che le persone siano soggetti attivi. Tutta l'idea del cittadino dello sviluppo economico, l'idea è lo sviluppo economico aiuta tutti a fare. Poi sì, è vero, c'è qualcuno che sta dietro, no? C'è qualcuno, c'è un riconoscimento del fatto, evidente, che qualcuno resta dietro, no? E l'idea, qual è l'idea di insomma, chi teorizza sullo sviluppo economico? Cioè, beh, quelli lì poi gli diamo qualcosa, no? Gli diamo reddito, gli diamo qualcosa che gli diamo, no? Come si dice caritazione, che è sempre da tenere in alta considerazione, però l'idea che sta sotto questa visione è che per i poverini c'è qualcuno più sfortunato di altri, gli diamo qualcosina di cui ne darci sopravvivere. Ok? E l'idea però che in questo modo ci sia un soggetto passivo. Sono soggetti che possono essere appunto molto marginali, più svantaggiati, e per i quali bisogna dare qualche cosa per garantire di sopravvivere. Però c'è un sviluppo umano che c'è un altro verso diverso, dice che tutte le persone, tutte, dovrebbero essere coinvolte nei processi di sviluppo, tutti devono diventare attori del sviluppo, tutti devono poter contribuire a creare benessere, ricchezza, progredire. Chi vuole essere nelle nostre classi, degli alunni che hanno delle difficoltà, però il problema non è che dovrebbero gli attori di trovare anche la giornata di una qualcosina, un po' di attenzione, credo che l'idea di impegno sia così, no? Coinvolgere in qualche modo le migliori queste funzioni, però rendere partecipi di questa classe, non è l'idea di occupare una sedia e alla fine della giornata dargli qualche cosina da fare, no? Quindi immagino che in questo senso credo che sia l'idea della partecipazione, del coinvolgimento come attori dei processi di sviluppo sia qualche cosa che in qualche modo tutti siamo facilmente comprendiamo, però poi nei fatti, nelle politiche economiche invece tendiamo a pensare che ci sono molti casi, ci sono molti migranti, ci sono a volte le donne, sappiamo, una cosa c'è poco sul migliore, il fatto è che le donne sono come dire, anche la gente dobbiamo trovare, diamo un po', troviamo qualche cosa, eccetera, no? Perché se no potrebbe essere una cosa non ce la fanno. È una situazione diversa, no? L'idea di partecipazione. C'è una dimensione di sostenibilità, ormai questo diciamo, è il punto centrale anche dell'agenda 2030, vogliamo fare in modo che il nostro sviluppo non sia compatibile con lo sviluppo delle generazioni future, quindi la dimensione della sostenibilità è fondamentale. E naturalmente c'è l'idea che se i paesi progrediscono e i sistemi economici progrediscono, che tutti hanno modo per rifare a progetti di crescita economica, cioè quindi mettere in gioco le loro abilità, i loro talenti, le loro capacità, il loro impegno per contribuire alla ricchezza in senso ampio c'è una riflessione sul fenomeno dello sviluppo umano che non so se sia in caso, ma già il tempo ne posso dire, è semplicemente un po' un ripensamento di quello che ho appena detto dal punto di vista dello sviluppo umano. Direi che parlare di questa cosa ci troviamo adesso, poi abbiamo tempo dopo, perché tutto sommato non è così essenziale, perché volevo tornare un po' più di voi sulla questione poi dell'evidente di quello che succede nel mondo, come si fronte, quali sono le dimensioni della comunità della disabilità. Questo è appunto il rapporto sullo sviluppo umano che vi dicevo, dove si trovano un'informazione di questi rapporti, cercano di offrire una quadro concettuale, ma anche delle misure di sviluppo che non sono soltanto di sviluppo economico, che quindi aggiungono un servizio a altre dimensioni. Vedremo che questo sì, se riusciamo a trovare il tempo, volevo farlo, più avanti ho inserito alcune cose che riguardano la misurazione dello sviluppo umano, perché penso soprattutto magari alle ragazze della scuola, qualche piccolo esercizio che avevo con gli insegnanti di matematica, però magari qualche piccolo lavoro su questa come si misura che si indica per misurare lo sviluppo umano, potrebbe essere forse di qualche utilità. Ma quindi farò vedere anche perché è facile accedere anche sullo sviluppo umano che riguarda tutti i paesi al mondo, per cui può essere interessante anche dal punto di vista geografico, fare un confronto con questi indicatori, vedere come si fanno a misurare, insomma, trascurare un po' questi numeri per riflettere attorno anche ai concetti. Ci sono questi rapporti sullo sviluppo umano che vengono pubblicati di norma ogni anno, che aiutano appunto a disegnare questa geografia dello sviluppo umano che riguarda appunto le diverse dimensioni. Questi sono i vari rapporti, non so se ci sono presenti in inglese, ma nel caso, ok, ci sono anche questi documenti in inglese, quindi l'esercizio è anche abbastanza in inglese da studente, in inglese è molto semplice, non è in inglese letterario, come si sa, da vedere. E tra l'altro ci sono grafici, immagini, figure che possono essere proposte, io credo, ai ragazzi, perché appunto possono aiutare anche la pagina, la dimensione in inglese. Questi sono i rapporti più recenti, tutti sono, si possono scaricare dal sito, si può accedere al sito, quindi sono liberi per tutti, quindi è possibile utilizzare in tutti. Allora, tutto quello che ho detto, avete detto, ok, sviluppo umano, forse ci piace in più, non so, ci piace in più, non so, di più. E poi c'è un'altra cosa che è interessante, però è facile di essere quando si arriva soprattutto con le componenti teoriche, si vede una cosa molto ricca e articolata, e c'è bello, però alla fine come fai? Perché il PIL resta così facilmente, no? 60 guadagni al mese, oppure 40, 60 di crescita del PIL del nostro paese, quindi vedo qualcosa per cento, quindi poco. Poi vedo la Cina, ancora il 3-7%, e lì capisci, no? Quali sono quelli che stanno sviluppando i figli e sviluppando i figli. Che è un concetto di sviluppo per una particolare bisogno di conoscenze, di competenze particolari, riesce a comprendere. Soprattutto i nostri policy makers riescono a comprenderlo e a vedere, no? A immaginare che questi numeri abbiano un potere magico di dire se cresce il reddito, se cresce il PIL, vai, è un ottimismo, ok? Migliorare un concetto come lo sviluppo umano è sempre dei bambini, migliorare il peso da 7 è facile, misurare la capacità relazionale e emozionale dei bambini è molto più difficile, no? È una cosa che si quantifica facilmente. In questi rapporti che stanno da parte di quei due signori che vi ho fatto vedere prima, ma anche a Nancy Stern, c'è stato un tentativo di offrire una misura. Sottolineando molte volte che qualunque misura sul concetto complesso non è una misura parziale, approssimativa, è un po' rotta. Chiaramente, tanto più il concetto è veramente complicato, tanto più difficile catturare un numero di fatti. Però, questo è appunto loro, è importante farlo. Perché se di là su tutti quelli che oggi del PIL, no? Che ci dicono che il PIL è la cosa più importante al mondo, e noi diciamo, no, il PIL, però poi ci sono tutte quelle cose che ho detto fino ad ora, ci metto 20 minuti a raccontarle, e che PIL però, è di là, è un numero tipo su, qua, queste parole, alla fine cosa si pongono. E quindi l'idea era, se anche la misura rotta è parziale, bilanciare il numero totale. Proponiamo dei numeri e dimostriamo che ci sono altri numeri che ci raccontano una storia, in qualche modo. Quindi, vedete, ora potrebbe essere questa cosa, questo esercizio poco raffinato, ma era un esercizio necessario se volevamo catturare l'attenzione dei governi. Allora, che cosa c'è dentro questo numero? Adesso lo vedremo, è molto semplice. Allora, guarda tre dimensioni. Parto dall'ultima, guarda ancora anche il reddito. L'idea è, ci vediamo dentro anche il reddito, perché il reddito è una cosa che ci sarebbe, perché possiamo comprare cibo, possiamo avere un'abitazione decente, possiamo soddisfare i nostri bisogni materiali. Okay? Quindi la dimensione del reddito ce la mettiamo, perché è importante. Accanto a questa però ce ne aggiungiamo altre che sono ugualmente importanti. E le altre dimensioni che sono state scelte sono l'educazione, l'istruzione e la salute. Okay? Quindi tre dimensioni, la dimensione del reddito, la dimensione dell'istruzione e la dimensione della salute. Dobbiamo evitare che ci sono tante altre cose ugualmente importanti. Però il problema è trovare informazioni per tutti i paesi del mondo, l'indice di sviluppo per umano calcolato per tutti i 185, quali sono i paesi di cui hanno statistiche, che sono statistiche, di cui bisogna trovare dati consistenti, e seconda cosa, diventa difficile anche trovare consenso su altre dimensioni, no? È difficile misurare le altre dimensioni, per esempio, se non potremmo essere arrivati a dei diritti che sono importanti, però è difficile misurare. Le abitazioni sulla casa è importante, perché è difficile misurare cosa è una casa, cosa è una vita decente, per l'abitazione in una varietà di paesi confinati. E quindi, come compromesso, hanno deciso queste tre dimensioni sulla base del presupposto che è su queste tre cose tutti possiamo essere d'accordo, che la salute, l'istruzione sia importante, come il reddito, accanto al reddito direi che ci possiamo trovare un accordo. Quindi hanno messo dentro queste tre dimensioni. Ancora adesso il problema è come misuro queste tre dimensioni, come faccio a misurare la salute, come faccio a misurare l'istruzione, oltre al reddito. Allora, anche qui io non entriamo proprio nel dettaglio, ma per quanto riguarda la salute si è deciso di misurare con l'aspettativa di vita alla nascita, cioè vedremo qualche numero che ci aiuterà a riflettere. Se si può dire, se un bambino che nasce oggi, in Italia piuttosto che quanti anni può attendersi di vivere? Qual è l'aspettativa di vita che può avere alla nascita? Tenuto conto delle condizioni di vita prevalenti in Italia, in una fase che sono diverse, no? Quindi qual è il numero di anni che può sperare di poter vivere? È una misura abbastanza riconosciuta come una buona indicatore di benessere all'interno di vari paesi, meglio rispetto per esempio ad altre situazioni più importanti come qualsiasi perché non è indice di qualità. Un altro di cui si era parlato molto era per esempio la mortalità materna o la mortalità infantile, che è un altro indicatore importante. Però il problema è che nei paesi sviluppati questi due sono davvero molto bassi e tutto sommato quindi non è sempre particolarmente rilevante. Mentre l'aspettativa di vita è un indicatore importante che ci sarebbe anche tra i paesi sviluppati. Vogliamo gli Stati Uniti piuttosto che in Italia o la Svezia, ci sono delle differenze, okay, quello che vedo. E quindi, come dire, riflette meglio una dimensione di salute a livello mondiale. Per quanto riguarda la scuola, invece, si guardano due variabili. Gli anni medi di scolarità acquisita, quindi nella popolazione adulta, in media, quanti anni sono andati a scuola, okay? E di nuovo gli anni attesi di scolarizzazione, cioè quanti anni si attende che un bambino che inizia oggi la scuola primaria resterà all'interno del sistema scolastico. Allora, vedete due variabili qua. L'idea è, la prima ci dice più o meno qual è, come si dice in economia, lo stock di capitale umano, cioè qual è più o meno il livello di conoscenze e di scolarizzazione che abbiamo all'interno del sistema. Ok? Quindi, generazioni più anziane hanno studiato meno delle generazioni più giovani. Vediamo una media e vediamo qual è il capitale umano che abbiamo nel nostro delle informazioni di questo studio, soprattutto con le aspetti del mondo. Ricordiamoci sempre che il problema è quello di fare per 185 paesi del mondo, anche la gente si impegna in questo studio per il mondo. Questi fare, e poi quello è più facile, no? Fare una media degli anni di colonizzazione, e ci dice più o meno qual è il capitolo stock di conoscenza italiana, no? Di chi è attualmente oggi sul mercato del lavoro o sul mercato del lavoro. Qui si dice una variabile di stock, ci fa una fotografia della situazione così com'è. L'altro invece viene attribuito dalle persone ci dice che migliori paesi stanno investendo nelle generazioni future, quindi la misura di quello che sarà il capitale umano domani, quindi qual è il potenziale che ha un paese, quando investe in istruzione sui propri ragazzi, quindi qual è la prospettiva che ha il paese di crescere di più. Allora delle tre cose sono, e poi l'ultimo invece è reddito, magari con il reddito disoccupate, è una misura del reddito, ok? Più o meno qual è il reddito che è. È complicato perché il problema è che quando si affrontare il reddito di paesi, 185 paesi con il costo della vita è molto diverso, il dollaro negli Stati Uniti ha un valore, il dollaro con cui si fa ha un potere d'acquisto maggiore, ma dimenticare questo paese è una misura che il reddito ci dà, quindi è quello che è la disponibilità di reddito. È una media, quindi noi sappiamo che è un po' di giusto, no? C'è poco, il loro poco, però di nuovo. Quindi abbiamo queste quattro variabili, la prospettiva di vita alla nascita, quanto il bambino potrà vivere, quanto i media abbiamo studiato, quanto studieranno verosimilmente i nostri ragazzi nelle generazioni future e qual è il mezzo di questo. Ok, quindi tre dimensioni, quattro variabili. Questo per esempio, c'è qualche anche matematica? Sì. Allora, se volete iniziare un po' con i vostri ragazzi. Come? Allora, se volete vedere un po' per i vostri ragazzi, non parlo tutti perché però il problema è che all'inizio ci sono variabili di informazioni che sono state utilizzate in misure diverse, abbiamo il reddito in dollari, abbiamo le aspettative di vita alla nascita, nel nostro paese abbiamo 8 anni, non ho idea, poi ci vedremo, abbiamo la polarizzazione che sono sempre anni, però una scala più diversa, perché sono, non so, 10-12 anni, possono essere anni, perché ci vanno via di scuola. E quindi c'è il problema delle posizioni ragazzi, le tolleranze, no? Devo trovare un'unità di misura che mi permetta di usare queste informazioni diverse in una base comune, ok? Allora, come si fa? Si usa una formuletta, questa qua, che è molto semplice, che cosa chiama come sentire? Se volete confronto tra ciò che noi osserviamo per ogni variabile e se i valori soglia, minimi e massimi ci permettono di normalizzare i nostri indici e quindi di arrivare su una base comune. Adesso vi faccio la differenza che ho così facile. Mi faccio vedere i numeri, poi come si calcolano, allora questo indice di sviluppo umano prende valore per 0,1, se 0 c'è sviluppo, se 1 è sviluppo umano, ok? Calcolato con le formule selezionate. Ci sono cervelli di tutti i paesi, vediamo questi paesi dove stanno, quali sono i paesi in cui c'è più alto sviluppo umano e quelli in cui c'è più basso. Questo è il primo pezzo della tabella, ok? Ci sono 5 paesi più alto sviluppo umano, poi gli aggiungo l'Italia perché ci interessa sapere. Adesso vi chiedo. Che la è il paese con il più alto livello di sviluppo umano in base a questi dati. Vediamoli sempre con un po' di ragionamento. Il numero indice, vedete, 0,949, cioè molto vicino a 1, è più alto possibile, nessuno ha raggiunto 1. Da cosa viene fuori questo numero? Quali sono le informazioni che stanno dentro? Allora, Questa signora nasce in Norvegia, ha 41,7 anni, c'è un bambino che nasce oggi in Norvegia, può aspettarsi di arrivare fino a circa 82 anni. Il numero di istruzione, il numero di anni di istruzione, cioè la scolarità media della popolazione norvegese è 17,7 anni, è molto alta, qui c'era fatto praticamente fino al liceo, non hai più. Scusate, contrario, ho sbagliato una cosa, è 12,7, 17,7 l'aspettativa da tutta la donna. Il bambino della scuola adesso può tentare il carcere di quasi 18 anni. In media la popolazione norvegese ha studiato quasi 39 anni. Esatto. Ho sbagliato la prima della cosa. Il reddito, sapete che la moneta è il petrolio, e questo è la ragione per cui stanno un'altra statistica, che sono solamente pochi, sono ricchi perché hanno reddito di 67 miliardi. Dollari, sta parlando di dollari. Ora, una curiosità, se voi guardate la classifica, se voi guardate la classifica dei paesi, madre reddito, questo è la cosa, noi lo vediamo, siamo musicati, poi possiamo andare a fare la cosa, e la possiamo fare la cosa. Esattamente il paese sempre nella stessa posizione abbiamo fatto un'esercizio inutile perché stiamo di fatto misurando due cose diverse ma che cosa può essere un'altra. Se controlliamo le differenze invece abbiamo fatto un'esercizio inutile perché abbiamo delle informazioni diverse, cioè quelle riguardano la renta, quelle riguardano la salute e in effetti questa classifica è diversa. Sapete qual è il paese che ha la renta più alta del mondo? Quindi sono paesi uniti, sono paesi che sono stati con il cacao, che è un paese sanato, un paese con petrolio, un paese con la ricchezza, con la popolazione, un reddito molto alto. Però lo troviamo qui, cioè nonostante questo reddito molto elevato, se andiamo a vedere quello che c'è dal punto di vista della salute, le istruzioni, soprattutto delle disuguaglianze, che parleremo dopo, troviamo una situazione completamente diversa, e quindi in Qatar, nonostante il suo reddito elevatissimo, non si trova nelle condizioni più alte della vita. Quindi vedete che ci sono una serie di informazioni che aiutano. Allora, siamo qui a vedere l'Italia, che è una posizione buona. Fino al 50, fino al 50 per finale il paese ha arrivato tanti di umano. 0,287, guardate la prospettiva di vita. Siamo secondo dopo il Giappone al mondo. E solo il Giappone dice qualche cosa. Siamo paese con la più alta aspettativa di vita. Da un punto di vista dell'istruzione, vedete che ci siamo un po' più bassi. In generale per le famiglie che hanno investimento che sta essere molto alti, spendere di vita è sempre più alto invece da noi, la differenza naturalmente è anche nel reddito, ok? Quindi se guardate non solo il reddito, metteremo questi paesi, ripeto, ce ne sono altri, sono tutti, però classificheremo questi paesi in certo modo, se li guardiamo per il sviluppo umano la classifica cambia. Ma la cosa interessante, secondo me, discutere con i ragazzi, è la parte bassa della classifica. Ok? Se vediamo i due sono i vari di sviluppo al mondo. Questi sono i cinque paesi, i cinque paesi che stanno in coda. Ok? Burundi, Burkina Faso, Chad, Niger, Repubblica Centroafricana. Tutti i paesi dell'Africa subsahariana. I numeri vanno attorno a 0,35-0,40. Guarda l'aspettativa di vita. E nel secondo ci sono altri paesi che hanno un'aspettativa di vita ancora più bassa. Cioè, questo ci dice che un bambino che nasce oggi in uno di questi paesi ha un'aspettativa di vita solo 50 anni. Cioè, oltre 30 anni più bassa rispetto ad un bambino che nasce in Europa. Okay? Questo numero, secondo me, fa riflettere. competenze, conoscenze e leggi, sono le condizioni di vita sono molto diverse, le condizioni sanitarie sono molto diverse, questo significa che il costo per la vita persone 30 anni di termino, a seconda di dove la psicologa sta portando. Istruzione, di nuovo c'è questa, questo errore. Allora, un bambino che va a scuola in cucina, un bambino che va a scuola in Niger, può per caso di restare all'interno di sezione 4-5 anni, che è praticamente in aria. Un po' meglio in altri paesi, vedete, i colori doppio. Non ci sono grandissime differenze dal punto di vista economico, vedete, è al contrario. I Burundi, la tutela del reddito è più povero del Niger, ma in termini di scolarizzazione per i propri bambini offre 10 anni di doppio di opportunità di giovane. Un periodo la quantità di restare a scuola per 10 anni è 5. Però ci devono fare questa cosa, no? Perché significa che il reddito è fondamentale, ma non è che può spiegare tutto. Questo ha ragione perché ci sono queste differenze, perché le politiche dell'UE. Investono nell'istruzione, in questo più alto, anche il reddito di questo paese sarà più alto, perché un paese che ha dei bambini con le persone giovani, più minimi, più sani, è tutto simile. Se vogliamo usare lo stesso linguaggio del grande, andare in famiglia. Cioè, investire nell'istruzione dei genitori significa anche avere un reddito più alto negli anni. Il livello di scolarità è più basso, la diciamo tutta la donna, questo ci devo fare le slide della sera di giorno. Guardate le scuole che c'è. Scusate, qual è il grande? Vedete, in Burkina Faso il livello di scolarizzazione medico è primo punto 4 anni, c'è solo un punto, quindi la gran parte della popolazione non è mai andata a scuola. Quelli che sono andati per statistiche da poco inferiore, quelli che ci sono andati anni, e questo va finito internamente a fare un punto 4, ma è l'indica parte della maggior parte che sono mai andato a scuola. Però vedete, ci sono delle cose significative per cambiare le cose in una via diversa. Quindi, ma riflessioni possono difficilmente emergere da questo tipo di numeri. Perché è importante la dimensione della possibilità, anche qui salto un'altra comune, la cosa di risposta è che queste cose possono essere fatte con i bambini.
No, di questi aspetti sì.
Allora, l'idea è che a fianco, diciamo, tutto il dibattito tra sviluppo economico e sviluppo umano si sviluppava un dibattito sulla concetto di sostenibilità a partire dal rapporto Brooklyn del 1987, che centrava questa cosa che è stata scelta, lo sviluppo delle relazioni presenti non può pubblicare lo sviluppo delle relazioni future, abbiamo una responsabilità nei confronti di chi verrà dopo di noi. Questa è la definizione, quindi l'idea è che dobbiamo avere rispetto della natura, rispetto delle risorse naturali che ci sono state consegnate, dobbiamo fare in modo che questo sviluppo non si influenzi negativamente. Questo è un idea di sostenibilità che immediatamente pensiamo alla sostenibilità americana, che è il nostro pensiero di sostenibilità. Però in realtà l'idea che lo sviluppo sostenibile non è solo ambientale, è anche lo sviluppo diretto a sostenibile dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Il produrre delle disuguaglianze di vari, di forti, di altri tra il settore della società, a mio parere diventa insostenibile, genera tensioni, genera la guerra, come non si tratta della storia dell'uomo, e quindi questa cosa non può essere trascurata. E lo sviluppo economico che alimenta queste differenze, queste disuguaglianze, però poi pagheremo un prezzo di questa situazione. Quindi sono tutte e tre importanti e devono essere in qualche modo vincere la loro insieme, non possiamo prenderne uno e ignorare l'altro, se non dobbiamo essere. Avete già fatto un po' di studi sulla mia visita di Ron Peter? domenica prima da un'agenda che era stata approvata nel 2000, che è appunto per definire gli obiettivi di sviluppo del nuovo millennio, che erano così all'epoca. Questa agenda è stata 2015, aveva questa agenda precedente, 2015, aveva 8 obiettivi. Nel 2015 è partita la nuova agenda che verrà nel 2030 con una crescita significativa nel numero di obiettivi. Adesso mi soffermerò solo su quelli che sono quelli che mi interessano per vedere quello che è successo con la prima agenda e cosa è in corso. Vi dico subito, la posso sapere già, che nella prima agenda c'era l'obiettivo della povertà, come obiettivo da eliminare, come obiettivo da realizzare, come eliminare la povertà. Questo obiettivo è stato riportato, seppur formulato, come vedremo, in maniera diversa nella nuova agenda, mentre nulla la prima agenda diceva di disuguaglianza. Quindi c'era l'obiettivo della povertà, non si parlava di disuguaglianza. La nuova agenda riprende il tema della povertà e lo ricodifica, lo ridefinisce in un'altra maniera e include esplicitamente e espressamente il tema della disuguaglianza. Quindi obiettivo 1, povertà, e obiettivo 10, c'è una bilancia che è stata fatta dai CIS, molti obiettivi sono stati realizzati. Per quanto riguarda la povertà, c'è stata una riduzione della povertà su scala globale, cioè l'obiettivo è stato centrato, l'obiettivo era quello di dimezzare la povertà assoluta, ridurre la povertà assoluta, questo è stato realizzato, e poi andate a vedere però dentro le varie aree geografiche, vedete che questo obiettivo a livello globale si è realizzato grazie alla crescita della Cina, che è un obiettivo di quello della Cina. Se andate a vedere le varie regioni, in particolare in Africa, questo obiettivo non è stato realizzato. Quindi, di nuovo, guardare globalmente il quadro, guardare i singoli progetti, salvo. Il protocollo era modo dove è stata misurata la povertà era la popolazione che stava sotto la soglia di un euro al giorno, adesso poi è stato modificato invece in una soglia. Quindi, allora, globalmente la riduzione della povertà c'è stata, ci sono stati progressi anche in altre dimensioni, ma non in tutti, cioè tutti quegli 8 obiettivi sono stati centrati, soprattutto non sono stati centrati, anche se ancora molto lontani in alcune economie con difficoltà fragili, basta leggere, sarà in Africa, ma non soltanto, il virus di questo globalmente positivo si è realizzato è in gran parte dovuta alla crescita della Cina e dell'India in questo luogo, ma non in altre parti. Ci sono anche state delle critiche che sono state avanzate nei confronti di questi obiettivi, su modo che sono stati definiti. Naturalmente le critiche e i risultati degli SDGs sono stati in qualche modo presi in considerazione nella relazione, nella definizione della nuova agenda che si è fatta, per fare tesoro di questi segnamenti per eliminare la genitina. C'è questo problema che forse avete parlato nel 2015, un esplicito richiamo alla strategia dell'agenda di sviluppo. C'è questa gestione integrata delle tre livelli di sviluppo, c'è l'idea che è una agenda che riguarda tutti i paesi, non solo i paesi del mondo, ma anche i nostri, c'è l'idea che ci deve essere uno sforzo, un impegno comune per realizzare questi obiettivi. A differenza degli altri che erano stati un po' vicini dall'alto, questa agenda è stata esito di un coinvolgimento più ampio da parte del paese, civile, degli altri attori di sviluppo, si regge su 5 miliardi, ma forse non si regge su 5 miliardi.
Gracias.